Stefano, vieni pure, sei il primo. Allora, per i sacerdoti avete visto che c'è fuori anche il foglietto che annuncia padre canta la messa lunedì prossimo qui.
Ah, addirittura.
E avremo appunto la mattinata che è a disposizione per noi sacerdoti, c'è la possibilità anche di pranzare e quindi siamo invitati però a prenotarci entro oggi nella con padre canta la messa. Allora, dov'è Stefano?
Tra le parole che sono state un po', non dico sdoganate, ma che Papa Francesco ha introdotto, parole magari già conosciute, ma che con il suo ministero sono diventate parte del nostro linguaggio, della nostra riflessione, all'interno di questo discorso del discernimento c'è la parola fragilità o debolezza, che non so se sono sinonimi o se si differenziano, chiedo anche in che cosa si differenziano oppure se sono sinonimi. E di solito stiamo pensando, no, alla fragilità altrui, da aiutare, da accompagnare, però per non cadere nell'abuso di autorità dal basso, non pretendo senz'altro che mi venga detto come aiutare, ma parlo della fragilità personale nostra, cioè la domanda riguarda la mia fragilità personale, con i quali io faccio i conti quotidianamente, e il rischio vedo che a volte è quella di ignorarla facendo finta che non ci sia, oppure il rischio è quella di pensare che tanto siamo fatti così e quindi alla fine ci penserà poi Dio, e allora, oppure il rischio della frustrazione, cioè mi impegno, però poi alla fine la mia fragilità mi riporta a terra tutte le volte, quindi vivo in modo frustrato questa mia fragilità. Allora mi chiedo se questa, cioè come vivere, se c'è un modo per riconciliarsi con, non so come dire, con la propria fragilità, come vivere ecco, tutto il nostro cammino sapendo che questa fragilità, dico, cioè, c'è e sembra così difficile da superare, ecco, da vincere, non so come dire.
Bene, dici il tuo nome perché...
Sono Alberto di Faenza. Le domande sarebbero due. La prima è questa, per quanto riguarda il dolore che ci portiamo dentro al termine di un colloquio, per avere un po' assorbito il dolore dell'altra persona, mi chiedo, d'accordo, può essere un buon segno di un ascolto empatico, di una presenza reale in quel colloquio, ma mi chiedo anche quale sia poi un modo sano per il prete per, diciamo, in un certo senso mettere via questo dolore, cioè come smaltirlo, cosa farsene, perché poi può diventare anche un fardello pesante quando poi i colloqui si sommano e la persona ha dato a me un po' di quel dolore e io dopo a chi lo do, come faccio? E la seconda domanda è questa: visto che sostanzialmente mi sembra aver capito tutta la sua relazione è stato un dire cari preti siete voi a dover migliorare la vostra sensibilità, altrimenti sarà un disastro. Mi chiedo, nella nostra formazione permanente clerical sacerdotale, quale attenzione poter mettere in campo perché questa formazione permanente diventi davvero una educazione alla nostra sensibilità e non semplicemente alle nostre conoscenze teologiche? Grazie.
Bene. Don Enrico, poi.
Innanzitutto voglio ringraziare. No, ma è questo.
È quello?
Così è spento.
Non toccare.
Allora, innanzitutto grazie, padre, grazie di cuore.
Io mi ricollego a quello che diceva Don Alberto in questo senso. Come superare la frustrazione di dover dire all'altro, quando l'altro non si lascia aiutare più di tanto, guarda, io posso arrivare fin qui, cioè a volte mi trovo in difficoltà, come dire, o sopporto finché non ne posso più, e poi che si tratti di un povero, di una persona in difficoltà, ma ci sono persone che non si lasciano aiutare, nel senso che, come si dice comunemente, non si mettono in discussione, non ascoltano, e ce ne sono anche nei nostri ambienti, a volte rendono impossibile la collaborazione, e noi anche in questo dobbiamo esercitare un'autorità per noi e per gli altri. A volte nelle comunità bisogna proteggere in qualche modo alcuni da qualcuno che agisce così. Come fare? E secondo me a un certo punto, e questo spiega anche perché rimane la scomunica, la logica è quella della misericordia, però scomunica, che per me vuol dire, a un certo punto ti dico, se fai così i nostri cammini si dividono, cioè sei tu che ti metti fuori, noi più di tanto non possiamo fare. Ecco, come, ecco, vivere questo, sia rispetto alle cose, ma credo che quello che lei ha detto proprio valga per tutti i rapporti che viviamo. Grazie, anche perché questo mi ha aiutato anche a riflettere su di me, sui miei peccati, quando ha detto che la sensibilità, perché anche io vedo, ma ormai sono fatto così, invece le mie scelte continuano a permettermi di formarmi, di convertirmi.
Sì. Ecco, dov'è che ci ha dato?
Don Marco di Faenza. Dunque, io faccio una domanda sulla prima parte, l'introduttiva sulla sensibilità. Ha detto che la sensibilità un po' ce la portiamo dietro da quello che abbiamo vissuto, dall'infanzia, quindi cose che non dipendono da noi, quindi, che la famiglia uno non se la sceglie. E invece una buona parte, che presumo sia la cosa più importante, è determinata dalle nostre scelte. Allora io mi chiedo, per esempio, situazione bambini a catechismo o altre situazioni del genere, in cui siamo noi pastori in un certo senso a fare delle piccole scelte per altri, per guidare, per dire tu fallo, fidati, no? Ecco, allora io mi chiedo, questa sensibilità si forma lo stesso anche se quell'esperienza che si fa non è scelta direttamente, oppure
dall'altro?
Sì, dall'altro, cioè la scelgo io per l'altro, adesso non solo nel caso di un minore, di un bambino, ma anche di una persona adulta, cioè gli dico fidati eccetera eccetera, però quell'altra persona magari non è convinta, oppure ci deve essere una scelta consapevole.
Ancora una o due domande al massimo, poi diamo, se no
intanto
siamo...
Intanto
signora Marzocchi, del tavolo di...
Del tavolo?
Sì,
è il consultorio di Gesù.
Consultorio.
Anch'io volevo un attimo fermarmi sulla sensibilità, perché nella mia esperienza, sia di lavoro con le persone, con le coppie in particolare, sia nella mia personale, mi rendo conto che comunque, per quanto si cerchi di formarsi, di crescere, di stare in un cammino continuo, c'è un nucleo di sensibilità, che è quello legato a ciò che ti ha strutturato da subito, che non cambia, per cui viene fuori nei momenti più faticosi o nei momenti in cui qualche esperienza ti riconduce o ti aggancia dentro qualcosa del passato e ti condiziona a livello emotivo, è come se fosse più forte della tua volontà, e quindi in buona parte agisce e condiziona certi comportamenti, certe reazioni di cui dopo magari in un secondo momento puoi pentirti, chiedere perdono, però intanto li hai agiti.
Sì.
Bene, ridiamo.
Sì. Allora provo un po' a rispondere, chiaramente sono domande anche che hanno una loro complessità e dirò quello che un po' depresso. ecco, l'abbiamo rimesso in condizione di intendere volere. E seguo allora. Ecco, così.
Ma lo sentite?
Sì, 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 sì. È molto sensibile. Allora, la prima domanda, Don Stefano, mi pare. No, ancora no?
Cambiamo il microfono.
Proviamo con questo.
Bravo.
Questo.
Facciamo così. Proviamo a fare così.
Qualcuno direbbe che lo spirito del male che...
Allora, proviamo così, ecco, se funziona.
Bravo. Benissimo, sì, credo che ora vada bene. Allora, la prima domanda riguardo alla fragilità nostra, la debolezza nostra, come non cadere nella, così, nella fragilità personale e quotidiana che spesso noi ignoriamo, o banalizziamo, o magari finiamo per esserne dominati. Ma io direi, sì, il problema in quanto tale è abbastanza così, abbastanza complesso, no? Il rapporto con la nostra negatività, con la nostra vulnerabilità, ma qui lo vediamo dal versante di quello che abbiamo detto, cioè il rapporto con la debolezza altrui. Cioè, mi viene facile dire, prete, se vuoi davvero entrare in empatia con la persona che viene lì per raccontarti storie di fragilità immense, perché ha constatato ha fatto errori, dunque ha constatato la propria vulnerabilità, la propria, quella altrui, è chiaro che tu, per fare il fratello maggiore nella fede e nel discepolato che accompagna verso la tenerezza del cuore di Dio, è ovvio che tu devi aver sperimentato la tua fragilità. Come fai a essere maestro in questo, formatore di coscienze, se tu con la tua fragilità non hai stabilito un certo tipo di rapporto, dunque non l'hai vissuta fino in fondo di fronte a Dio? Paradossalmente verrebbe da dire, il prete che non ha sperimentato la propria fragilità, che si guardi bene dal fare cammini di accompagnamento, perché farà solo, ne verrà fuori un teatrino indisponente, cioè lui che dall'alto della sua posizione crede di insegnare agli altri. Cioè, la tua patente di fratello che accompagna ti è data esattamente dall'esperienza che tu hai fatto, e non solo che hai fatto perché nel tempo magari così ti è capitato di commettere una trasgressione, di esserne assolto, ma perché questa è la tua esperienza quotidiana, perché ogni giorno della tua vita tu ti accosti con tutta la tua fragilità a Dio, perché ogni giorno la sperimenti sempre di più. Non è vero che più si va avanti nella vita spirituale e più si diventa belli, consistenti, maturi, santi, perfetti. Non è assolutamente vero. Più si va avanti nella vita spirituale, più si constata la propria fragilità. E dunque, il vivere mettendo in atto questo tipo di ministero, di cui abbiamo detto qualche aspetto questa mattina, esige assolutamente che tu sia familiare con la tua vulnerabilità. E dunque torniamo all'immagine della misericordia di Dio, ecco perché Papa Francesco ha subito proposto, no, proprio quasi come simbolo di un pontificato, questo volto di Dio misericordioso a cui tornare, che deve essere annunciato, predicato, che l'autentico volto dell'Eterno, questo Dio che non vuole soldatini obbedienti ma figli felici, e dunque che hanno sperimentato fino in fondo la sua tenerezza. La seconda domanda, Don Alberto, mi pare, la prima delle due domande, la prima è quella che viene, scatta abbastanza naturalmente quando noi sentiamo dire che siamo chiamati ad accogliere nel cuore almeno un po' del dolore altrui, scatta in noi subito una contraerei che dice, sì, ma fino a un certo punto no, non puoi mica caricarti di tutto, perché ascoltano uno domani, uno oggi, due domani, tre domani all'altro, alla fine il tuo cuore scoppia. E se fosse il contrario? Cioè, è chiaro che ci sono dei limiti a tutto, no? Esiste anche il cansancio de los buenos, no? Come dice quel libro scritto da quello psichiatra argentino, cioè il burnout, no? Del buon samaritano. Però io credo che in questi così fenomeni di esaurimento in fondo, no? credo che non si sia osservato bene tutto quel cammino di cui abbiamo detto qualche cosa questa mattina, cioè la formazione della propria sensibilità, dunque questo cammino paziente che parte dalla constatazione della tua fragilità, che diventa dunque esperienza concreta, che la tua fragilità, che sei amato nella tua fragilità. Ecco, questo è un modo di convertire l'esperienza della fragilità, non è più una disperazione, non è più motivo di condanna. Io sono amato nella mia fragilità. Ecco, tutto questo è fondamentale per poter tentare di fare quest'altra esperienza, accogliere nel proprio cuore il dolore dell'altro, così come immagini la preghiera sacerdotale di Gesù, che riconsegna al padre quelli che il padre gli ha affidati. Ecco, essere prete è questo. Il prete fondamentalmente è questo tipo di persona, cioè accoglie nel suo cuore perché lui è stato accolto, e accoglie nel suo cuore perché il suo cuore è il cuore che è chiamato ad essere come il cuore del buon pastore. Dunque non c'è mai non personalizziamo troppo le cose. Cioè tu in quel momento, quando tu accogli il dolore dell'altro, diciamo prima, un piccolo grande miracolo. E in effetti è così, ma questo è il cuore del sacerdote. E allora è chiaro che è fondamentale, per esempio, una intensa vita di preghiera o di relazione con Dio, comunque, in modo che tu senti che il tuo cuore, per così dire, non voglio adesso fare troppo lo spirituale, ma non è più semplicemente il tuo cuore, si è esteso, è diventato come il cuore di Dio, ma questo è quello che deve essere. E dunque, ecco, la cosa che vorrei dire a Don Alberto, non lasciamoci intimorire da questo tipo di paure, perché sennò diventano meccanismi difensivi. Cioè, siccome ho paura di scoppiare, allora mi risparmio queste esperienze. No, uno deve capire che questa è la sua identità, questo è quello che è chiamato ad essere. E se tutto questo a un certo punto gli sembrerà troppo, ecco, questo allora deve in qualche modo spingerlo a rivedere semmai il suo rapporto con Dio, perché tutto quello che il prete accoglie, rivive dentro di sé, è come se fosse collocato automaticamente nel grande cuore di Dio. E dunque questo ha un effetto psicologico anche sulla persona. Naturalmente non è solo così una sensazione, ma è possibile quando davvero la persona è libera nel cuore. Per cui in quel momento proprio questa libertà del cuore lo rende vuoto rispetto al dolore dell'altro, lo può ospitare, ma non è neanche così centrato su di sé, il tipo che personalizza tutto, no? Che dunque magari lega a sé l'altro, ecco, questa condizione di non libertà. Allora in quel caso è possibile il burnout, quando uno personalizza troppo, o quando uno vive il rapporto con l'altro legandolo in qualche modo a sé. Dunque se sei in difficoltà, adesso hai trovato in me uno che ti comprende. Attenzione, perché in quel modo tu potresti in qualche modo non essere trasparente e in qualche modo essere tu che hai bisogno che gli altri abbiano bisogno di te. Capito il trucchetto? Ecco, dunque la libertà del cuore è condizione fondamentale. Seconda domanda, quale attenzione, perché la formazione permanente formi davvero la nostra sensibilità? Ecco, questa è proprio la domanda importante, no? Cioè noi dobbiamo fare in modo che portare avanti una formazione permanente, che ancora non è tale, perché tutto sommato nelle nostre chiese, ma un po' in giro, ma per il mondo è così, anzi forse in Italia non siamo tra i messi peggio, no? In cui ancora si fa formazione permanente straordinaria. Formazione permanente straordinaria vorrebbe dire i corsi che si fanno ogni tanto, incontri come questo, che è chiaramente una cosa più che buona, però non è ancora il concetto vero di formazione. Formazione permanente è quella ordinaria, cioè quella che il credente, il presbitero, porta avanti in ogni momento nella quotidianità della sua vita, nel ministero che gli è stato assegnato, nella parrocchia dove è stato inviato, con le persone che si ritrova d'attorno. Formazione permanente è soprattutto quella ordinaria. E dunque questo cammino che appunto prima abbiamo detto teologicamente, la formazione permanente è l'azione del Padre che forma in noi il cuore del Figlio per la potenza dello Spirito Santo. E possiamo essere assolutamente certi che questa azione del Padre non conosce pause. ecco, stante. Noi possiamo anche essere distratti e pensare ad altro, ma l'azione del Padre è costante, è continua. E dunque è un concetto teologico, formazione permanente. Allora, appunto, il problema è quello di imparare quella vigilanza che nasce dall'amore, cioè dal sentirsi oggetto di questo piano d'amore, e che mi rende attento in ogni momento della vita a, appunto, quello che chiamavamo prima la sensibilità credente. Signore, dove sei? Signore, cosa mi stai donando? Voi provatevi a vivere una giornata così, con questa vigilanza costante, e vedete come cambia il cammino formativo. Cioè, uno ha l'idea della formazione permanente solo quando entra in questa logica, ed è questa la cultura della formazione permanente che dobbiamo creare nelle nostre chiese e nella zucca dei preti, perché ancora viaggia l'idea della formazione permanente come programmi, progetti a livello comunitario, gestiti dall'istituzione fondamentalmente, che, ripeto, è tutta roba sacrosanta, ma quella è formazione permanente straordinaria. Ora, tra l'altro, è anche un problema di termini, come si può chiamare permanente ciò che è straordinario? Se è permanente deve essere costante. Ecco, e quella è la logica nella quale dobbiamo maturare. Don Enrico, come superare, se ho capito bene, dunque, coloro che in qualche modo si oppongono a un certo cammino di formazione, di crescita. Chiaro, noi non siamo onnipotenti, ed è una cosa molto buona che non lo siamo. Non abbiamo potere sugli altri, abbiamo solo un po' di potere su noi stessi. Dunque, noi né possiamo pretendere che tutti ci seguano o che la nostra proposta venga immediatamente interpretata correttamente e giudicata come la migliore che uno si possa sentir fare. Il bello della nostra vita è il fatto che noi possiamo seminare il seme della buona, della parola. Noi non siamo chiamati a raccogliere, noi preoccupiamoci di seminare, e preoccupiamoci di fare una semina che sia il più possibile così intensa, cioè convinta, fatta con il cuore, fatta con la coscienza di chi ha sperimentato, di nuovo la sensibilità, che è bello seminare, indipendentemente dal raccogliere. Cioè, io credo che noi siamo efficaci quando ci siamo liberati dalla pretesa del raccogliere, del convincere, del vedere che l'altro mi segue, del vedere che il mio ministero ha prodotto un risultato. Questo ci rende molto ambigui e rende a volte può addirittura rendere indisponente anche la proposta. L'altro si sente come in qualche modo costretto, condizionato. Ecco, recuperiamo la bellezza di questo gesto, cioè noi seminiamo e sentiamo che la bellezza è in questo. Volevi chiarire
sì,
meglio?
Non era proprio questo, forse non. Cioè, il problema di dire ad alcune persone basta, cioè sono queste persone liberate, alcune persone che continuano a venire, ma non sono disposte a fare un cammino.
Sì, ma io non escludo che si possa o si debba arrivare anche a questo punto. Certo, questo è il discernimento che solo la persona può fare nella situazione concreta in cui è. Di nuovo però ha a che vedere con questa libertà interiore, cioè io posso, per arrivare a questo, di nuovo devo essere libero dalla pretesa di vedere che invece tutto quello che io faccio opera, riesce, colpisce nel segno, eccetera. Però mi rendo conto che il Ministero è fatto anche di queste situazioni così che sembrano senza ritorno e in cui sperimentiamo anche un certo fallimento che va accettato. Ah, poi la sensibilità e quanto dipende dalla famiglia, le nostre scelte, e poi noi trasmettiamo sensibilità anche quando l'altro non sceglie e in qualche modo io lo oriento. Ah, certamente questo è quello che avviene nella famiglia d'origine. Nella famiglia d'origine noi riceviamo una sensibilità dai nostri genitori, i quali ci trasmettono una certa sensibilità secondo quello che corrisponde alle loro convinzioni, dunque quello che sanno essere la cosa migliore in questo caso per i loro figlioli. E questo in qualche modo è quello che anche il pastore fa per l'altro. Cioè, la cosa importante che diventa educativa è il fatto che io ti trasmetta in questo momento una sensibilità, nel caso del buon pastore, del pastore, del presbitero che è pastore, che io ti trasmetta una sensibilità evangelica, evangelizzata. Questa è la cosa importante. che io ti trasmetta qualche cosa dunque che so essere per il tuo bene, ed evidentemente te la trasmetto come se la sensibilità evidentemente non può essere imposta, la sensibilità è un orientamento emotivo. Ecco, la cosa importante è che io in questo momento ti trasmetta qualche cosa e so di farlo, lo sto facendo cosciente, che sto non solo chiedendoti dei comportamenti, ma ti sto trasmettendo qualche cosa di più, molto di più, un orientamento di vita. Ecco, è questo che fa la differenza. Il problema sarebbe, cioè l'imposizione ci sarebbe quando la persona impone dei comportamenti senza motivarli. Ecco, allora sul piano pedagogico a nessuno è permesso chiedere qualcosa all'altro, all'educatore non è permesso chiedere un'annuncia, chiedere un'adesione comportamentale, se al tempo stesso non è in condizione di motivare la proposta che fa, la richiesta che fa, facendo vedere la libertà che apre alla persona che vi aderisce. Ecco, dunque in questo senso noi trasmettiamo sensibilità. Purtroppo molte volte invece nella nostra pedagogia noi abbiamo solo indicato comportamenti, abbiamo solo indicato gesti, abbiamo indicato solo modi di fare, di agire, di comportarsi, e non ci siamo abbastanza preoccupati di formare sensibilità. Dunque questo discorso che ho fatto stamattina sulla sensibilità è anche strategia pastorale. Noi dobbiamo creare sensibilità cristiane e non semplicemente formare o chiedere a delle persone che vengano alla messa la domenica o che si comportino secondo la morale della Chiesa. Se non creiamo una sensibilità cristiana non abbiamo fatto un autentico processo di evangelizzazione. Ecco, riguardo all'ultima osservazione, non posso che essere d'accordo, cioè c'è un nucleo di sensibilità che sia profondamente radicato, sedimentato nella persona e che dunque riemerge in un modo o in un altro. Il lavoro degli educatori o di chi lavora nel settore della formazione è fare appello a quel margine di libertà che è rimasto alla persona, e in ogni caso a qualsiasi persona è rimasto un margine di libertà, per sfruttarlo al meglio, per convertire appunto quello che ancora è in grado di convertire e di cambiare. Dunque io sono sicuro che in ogni persona ci sia questo margine di libertà che apre dunque uno spazio all'intervento, però è chiaro che ogni persona ha, soprattutto se è avanti negli anni, perché appunto tutto questo si sedimenta nel tempo, si porta dietro una sensibilità che progressivamente diventa sempre più rigida, diventa sempre più resistente al cambio. Diverso è quando uno, per esempio, non lo so, l'esempio che facevamo prima del prete che non vive in una relazione sentimentale, rivendica la libertà di coscienza, no? Dice io sono così, sono fatto, io vedo così, come gli esempi si potrebbero essere diversi, no? Mi ricordo bene un tipo, un prete, diceva lei ha la sua sensibilità, voleva dire coscienza, io ho la mia, lei rispetti la mia e io rispetto la sua. Ecco, non è questo il problema non è il rispetto della libertà di coscienza, il problema è ancora prima, la mia coscienza, ovvero sensibilità morale penitenziale, si è formata e si sta formando nel modo giusto? Quello è il problema. Ecco, io credo, in altre parole, sì, forse si parla un po' troppo di libertà di coscienza e non abbastanza del dovere di provvedere perché la propria coscienza si formi in modo autentico. Esiste libertà di coscienza, ma non libertà nella formazione della coscienza, cioè se per libertà intendiamo spontaneismo e fare quello che uno si sente. E quello che io mi sento è già frutto di un mio cammino formativo, anche se non me ne sono reso conto. E occorre che io sempre più mi ne renda conto. E quello che io mi sento deve essere messo in crisi. Non può diventare alibi per giustificare qualsiasi cosa. Bene, mi dispiace, ma devo proprio andare.
Non si parte. No, salutiamo il signor Chizzoni che è venuto e grazie anche dalla sua partecipazione. Non c'è nient'altro, no?
Deve partire.
Sì, quindi grazie innanzitutto a Cencini e bene. con questo chiudiamo anche i nostri incontri, grazie della vostra partecipazione. Grazie.
Padre, non ci manda uno schema della relazione.
La bibliografia.
Sì, ti mando qualcosa.
Bene.
E dopo per averla noi facciamo.
Adesso vediamo con la nostra segreteria, posso trovare.
Grazie.